Il 9 giugno scorso si è aperta la 33esima edizione del Festival di Musica Antica di Potsdam. Si chiama Potsdam Sans Souci, dopo capiremo come mai. Il festival è diretto da Doroteo Berlinger e si è svolto nei meravigliosi palazzi, nei giardini della bellissima residenza imperiale Sans Souci, e quindi siamo a 30 km a sud di Berlino. Questo è un luogo bellissimo, inserito da ormai parecchio tempo nella lista UNESCO dei siti patrimonio dell'umanità. A seguire il festival ci è andato per noi il nostro Paolo Scarnecchia, che saluto. Buongiorno Paolo, ben trovato.
Buongiorno Claudio, a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Sì, giustamente ricordavi di questo splendido posto che rende unico e speciale questo festival, perché il parco di Sans Souci, voluto dall'imperatore, dal re filosofo Federico II, è un complesso di palazzi, castelli, giardini, laghi, e non a caso appunto è nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO. Ci sono diversi edifici, il castello propriamente di Sans Souci, che dà il nome all'intero complesso, dove c'è anche quello del nuovo palazzo e poi le nuove camere, il palazzo dell'Orangerie e via di seguito. In questo momento vorrei concentrarmi rapidamente su uno dei concerti di questo festival. È impossibile parlare di tutto il programma ricchissimo, ma vorrei farvi ascoltare e condividere con voi una cosa molto interessante: la proposta dell'ensemble La Reverdie, che ha suonato nella chiesa dell'isola Hermans Werder. E lascio che sia l'ensemble stesso e in particolare Elisabetta De Mirkovic e Claudia Caffagni a illustrarci le caratteristiche di questo concerto, che potrei definire speciale, molto particolare. Siamo sicuramente nel pieno del Medioevo.
Il programma De Spiritali Amicizia è in realtà nato da un'idea che ci ha lanciato Doroteo Berlinger, direttore artistico del Festival di Potsdam, che voleva far vertere tutto il festival sul concetto di amicizia e musica. Il De Spiritali Amicizia in realtà è un trattato filosofico, non strettamente musicale, scritto da un monaco inglese a metà del 1100, Aelredo di Rilvaux, che si svolge come un dialogo molto godibile, devo dire anche molto moderno, ci potrebbe anche essere messo facilmente in scena, perché è pieno di entrate in scena, di battute, in cui l'abate, appunto Aelredus, spiega a due o tre altri monaci più giovani quanto importante sia l'amicizia nella vita monastica e da cosa si deve guardare l'amicizia, quali siano i valori fondanti, quali siano i pericoli e quali siano i benefici. Spazia su tutta una serie di argomenti, direi inconsueti, tipo il bacio, che significato ha il bacio tra amici, tra monaci, una serie di temi filosofici che noi troviamo pari pari in molti testi di brani musicali, e quindi noi abbiamo spaziato con la scelta musicale dei brani che fanno parte del programma, da raccolte di musiche di tradizione monastica, devo dire da tutta Europa, che possono essere da raccolte molto famose, quasi i Carmina Burana, i Romain de Fauvel o anche la tradizione civedalese, per andare avanti nel tempo fino agli inizi del 400, perché
abbiamo due pezzi inglesi, uno di John Dunstable e uno di Forrest O'Plummer, l'attribuzione non è sicura, e questo per certi versi chiude anche un po' il cerchio, perché sono autori inglesi come l'autore del trattato, per cui insomma diventa anche un modo per estendere il repertorio all'ambito geografico di origine di questo trattato, anche se il trattato ovviamente è molto più antico.
Thank you.
E questa era l'introduzione al programma del concerto di La Reverdy, fatta da Elisabetta De Mirkovic e da Claudia Caffagni. E poi, subito dopo, abbiamo ascoltato l'inizio di un mottetto di John Forrest, eseguito peraltro anche dagli altri musicisti del gruppo, cioè da Livia Caffagni, da Teodora Tommasi e da Matteo Zenatti. Paolo Scarnecchia, raccontaci qualcosa sul repertorio che hanno presentato i musicisti della Reverdy.
Ma direi che forse sarebbe meglio lasciare la parola alle due fondatrici dell'ensemble. Voglio solo specificare che io le ho incontrate durante le prove prima del concerto, e dunque le registrazioni che ho fatto appartengono a questo momento nel quale si sperimenta tutto il programma in attesa che in questo caso la chiesa dell'isola a Hermanswerder si riempia di pubblico. E dunque sentiamo ancora le loro voci.
Il repertorio che abbiamo scelto spazia da fonti appunto molto arcaiche che ripropongono repertorio sostanzialmente monodico a fonti pure abbastanza antiche, insomma, che risalgono alla metà del 200, che già hanno delle polifonie di una certa complessità, per poi arrivare appunto polifonie più complesse della fine del 300 e del primo 400. Ovviamente l'approccio è molto diverso. Abbiamo due famiglie in realtà di repertori monodici da un punto di vista meramente delle fonti e dal punto di vista musicale. Abbiamo un repertorio senza una mensuralità. Prendiamo una per tutte, O Dulcissime Mater di Hildegard von Bingen, che fa parte dell'ambito di quello che si chiama il canto piano, quindi senza una mensuralità, con un ritmo libero che però nasce sostanzialmente da un lato dall'interpretazione semiologica dei segni e dall'altro del ritmo interno della parola e del testo. Questo tipo di monodia permette questo tipo di approccio di partire dal testo per poi dare al testo il suo rivestimento musicale.
Ensemble La Reverdy, questo era un estratto da una monodia di Hildegarda di Bingen, quindi Paolo Scarnecchia, siamo in pieno Medioevo.
Sì, abbiamo sentito Claudia Caffagni e Elisabetta De Mirkovic raccontarci della varietà di questo repertorio medievale. Devo anche specificare che quello della Reverdy, all'interno del vasto programma del Festival Potsdam Sanssouci, è stato il concerto dal punto di vista cronologico più antico. Tra poco ascolteremo qualcosa di relativamente moderno, ma vorrei ancora ascoltare qualche frammento del loro concerto estremamente suggestivo, preceduto da una spiegazione sulle differenti sezioni nel quale è stato suddiviso il loro programma musicale.
Ci saranno varie sezioni che hanno come ispirazioni proprio dei passi tratti da questo trattato sul De spiritale amicizia, con appunto suacombrani che parlano degli stessi argomenti, perché erano poi gli argomenti più sentiti: la fede, i vizi, le virtù, che sono poi anche i temi più rappresentati non solo dalla musica ma anche nell'arte figurativa. È un po' un affresco ampio sulla filosofia, chiaramente sono un concerto sulla musica basato sull'ideale quale sia la perfetta amicizia.
Fere pari, prodigus non credemis, vitium avari, virtus temperantia, quadam singulari, debet meditum. Ad utrumque vitium caute contemplari.
Scritto vigito, ambula con bonis, cum ad anni
stessa epoca troviamo sia pezzi monodici e mensurali, quindi con un ritmo, e sia testi polifonici, come per esempio il famosissimo Fas est Nefas, che fa parte di Carmina Burana, ma che viene restituito nel Plutus 29.1, che è un manoscritto importantissimo e che si trova alla Biblioteca di Firenze, e già con un ritmo mensurale, ed è una composizione a tre voci.
Paola Scarnecchia, lasciamo l'affascinante suono dell'ensemble La Reverdy, perché immagino che tra i numerosi concerti del Festival Potsdam Sans Souci di cui ci stai parlando, tu abbia avuto modo di fare altri approfondimenti.
Sì, ci vorrebbero diverse trasmissioni per raccontare tutto il festival, ma ho scelto qualcosa che mi ha affascinato e incuriosito allo stesso tempo, ed è un salto in avanti nel tempo dal punto di vista della storia della musica. Grazie al suonar parlante, l'ensemble orchestra diretta da Vittorio Ghielmi, ho scoperto quanto sia stata importante l'amicizia tra Carl Friedrich Abel e Johann Christian Bach, del quale alla fine del concerto, che è stato eseguito dal gruppo nella Chiesa della Pace nel parco di Sanssouci, si è ascoltata la sinfonia opera 6 in sol bemolle. E vi vorrei far sentire appena l'inizio, e poi ho chiesto a Ghielmi di presentare il programma appositamente assemblato per questo festival.
Questo progetto unisce due autori che conosco molto bene per varie ragioni, dopo vedremo quali, ma è stato, diciamo, formattato in questo ordine, in questa forma, appunto, proprio per via del titolo del festival, l'amicizia, Freundschaft, perché si tratta effettivamente Abel e Johann Christian Bach, il più giovane dei figli di Bach, di due musicisti che furono molto amici, due tedeschi che andarono a Londra per motivi professionali, arrivarono separatamente, ma poi finirono per condividere un appartamento in Soho per tanti anni e per creare delle realtà musicali e delle stagioni addirittura di musica a pagamento, in certo senso una novità per l'epoca, che furono molto famose. E quindi, diciamo, questo è un fil rouge più evidente del programma. C'è un altro fil rouge più sottile, che è quello mozartiano, in parte anche legato al mio insegnamento all'Università Mozarteum di Salisburgo, perché Mozart, giovanissimo, col padre fece un viaggio, un famoso viaggio a Londra, e conobbe, fu ospite di Abel e di Bach, Bach e Johann Christian, ma non solo, l'influsso di questi musicisti sullo sviluppo della sua carriera e anche della sua concezione musicale fu importantissimo. C'è un aneddoto del piccolo Mozart che suona sulle gambe di Johann Christian a quattro mani al pianoforte, e appunto ci sono diversi pezzi di Mozart, dei concerti per pianoforte che hanno ripreso i temi di sonate di Johann Christian Bach per pianoforte, o in particolare la sinfonia in sol minore, che fa parte del programma del concerto di Johann Christian Bach, che fu proprio un modello per la grande sinfonia in sol minore di Mozart. Thank you.
Paolo Scarnecchia, tra Johann Christian Bach e Carl Friedrich Abel, sicuramente il secondo è quello di gran lunga meno conosciuto.
Sì, certamente. I due compositori amici che collaborarono, come ci raccontava Vittorio Ghielmi, perché, ricordiamolo, il titolo, il tema o il motto, come dice in genere la direttrice artistica Dorothea Oberlinger, il motto di questo festival è In amicizia. Abel, confesso, lo conoscevo molto poco e dunque mi sono fatto spiegare da Ghielmi quale fosse la sua importanza e all'inizio del concerto del Sonal Parlante abbiamo potuto ascoltare la sua sinfonia opera 7 in Do maggiore.
All'inizio del programma compare un'altra sinfonia, questa volta di Abel, che per lunghi anni invece fu direttamente attribuita a Mozart. Quindi siamo abituati a pensare ai grandi Mozart, Beethoven, Brahms, eccetera, o lo stesso Bach, come delle isole geniali in mezzo al nulla, ma in realtà non è così. Sicuramente il compositore salisburghese fu geniale, ma in realtà il materiale, le formule, le soluzioni retoriche e musicali facevano parte di un linguaggio condiviso e oso dire in gran parte non inventato da lui, perché veramente i tre figli più importanti dal punto di vista musicale di Bach, Carl Philipp, Wilhelm Friedman e Johann Christian Bach, hanno formato e forgiato il nuovo stile classico e nel caso di Carl Philipp potremmo anche dire poi romantico. Lo stesso Mozart dice, appunto parlando di Carl Philipp Emanuel Bach, quindi il fratello maggiore di Johann Christian, dice lui è il padre e noi siamo i figli. Quindi trovo sempre nell'eseguire questi autori particolarmente interessante perché c'è veramente una novità dell'invenzione che a volte negli autori maggiori che hanno poi rielaborato e portato a perfezione lo stesso materiale si ammira naturalmente la perfezione dell'utilizzo delle formule eccetera, ma non c'è sempre, diciamo, questa freschezza di innovazione. Nel caso di Abel fu, come molti sapranno, l'ultimo dei grandissimi gambisti, ma in realtà non è vero che fu l'ultimo, la viola da gamba continuò tranquillamente anche nell'8 e 900. C'è, tra l'altro mi ha fatto vedere recentemente un amico una bellissima scritto di Schumann che dice che la viola da gamba è il più romantico degli strumenti, quindi diciamo la storia della musica va costantemente riscritta, però diciamo dal punto di vista dei grandi virtuosi di viola da gamba Abel fu sicuramente uno degli ultimi. Ci furono altri, Fiala, un amico di Mozart, o Lidl, che lavorava con Heidi e Esterhazy, che morirono all'inizio dell'Ottocento, quindi contemporanei anche un po' più giovani di Abel. Però sicuramente Carl Friedrich Abel fu uno degli ultimi del Settecento, diciamo fu uno dei più grandi. Modernamente è noto soprattutto per questo fatto, cioè per essere l'ultimo grande gambista. Però questo è, dal mio punto di vista, un errore di prospettiva, perché Abel all'epoca ebbe una fama incredibile. Ci sono tanti storici che parlano di lui, dicono in questo momento tutta l'Europa sta, se posso tradurre dal tedesco, abellizzando. In questo momento tutta l'Europa si è messa a scrivere nello stile di Abel, quindi era veramente additato come un modello. Ed effettivamente sentiamo, proprio in questo programma abbiamo cercato di sottolineare questo fatto, c'è una limpidezza della creatività, così dell'ispirazione melodica, una semplificazione delle formule senza però mai scadere, come rischio a volte nella seconda parte del Settecento, nelle formule diciamo trite e ritrite. C'è sempre nella classicità appunto della scrittura, c'è sempre però un tratto originale, un momento di ispirazione. Più lo conosco, e appunto anche da quando ho iniziato a dirigere nelle sinfonie o a suonare musica da camera, veramente mi rendo conto che siamo di fronte a un grandissimo compositore. Quindi da giovane lo conoscevo per i pezzi di viola, ovviamente essendo il mio strumento di viola da gamba, però diciamo negli ultimi anni sempre più mi sono reso conto che la parte più importante dal punto di vista della storia della musica non è sicuramente la parte dedicata alla viola da gamba, che era il suo strumento, ma la musica da camera, le sinfonie, eccetera.
Paolo Scarnecchia, dalle parole di Vittorio Ghielmi si può intuire facilmente che Carl Friedrich Abel sia stato davvero importante anche per i musicisti della generazione immediatamente successiva.
Beh, direi proprio di sì, senza dubbio. Lo dimostra anche un concerto piuttosto particolare che è stato eseguito nel corso del Festival Potsdam Sanssouci dal sonar parlante. E lasciamo che sia ancora Ghielmi a presentare questo concerto.
Nel programma compare anche un concerto per pentacordo. In realtà nel manoscritto è scritto per violoncello, un manoscritto conservato a Berlino, non autografo. Però sappiamo che Abel compare in alcuni manifesti, per così dire, pubblicità dell'epoca, ovviamente con la viola da gamba, di cui era un grandissimo improvvisatore, oltre che interprete. Ma ci sono appunto delle testimonianze di questi concerti col pentacordo. Allora, cosa fosse il pentacordo? Non siamo certi al 100%. La cosa più ovvia, anche per come è scritto il concerto, è che si trattasse di un violoncello a 5 corde. Quindi lo stesso che Johann Sebastian Bach ha utilizzato nell'ultima suite. Dopodiché, se fosse invece una sorta di viola da gamba modificata, quindi con 5 corde e non 6 o 7 come comunemente, se avesse i tasti, quindi i legacci, come dicono a volte in Italia, sul manico o no, questo purtroppo non si è potuto ricostruire. Resta il fatto che è un pezzo di straordinaria bellezza e complessità, molto virtuoso per il solista, ma soprattutto ha una scrittura veramente notevole, nel senso che è un'alternanza. La formazione è archi, violoncello solista ovviamente, 2 oboi e 2 corni. Normalmente nell'orchestra preclassica, diciamo, gli oboi e i corni hanno sì qualche piccolo intervento, ma per lo più servono a colorare il tutti. In questo caso invece Abel ne fa un utilizzo veramente cameristico, quindi per così dire è al contempo un concerto solistico, un concerto grosso, ma anche un pezzo da camera. Quindi abbiamo i tutti suonati da tutta l'orchestra come in un normalissimo concerto, i soli accompagnati o da due violini, solo due violini però, non tutta l'orchestra, e il contrabbasso, quindi fa una sorta di quartetto d'archi, ma a tratti invece compare improvvisamente su questa testura veramente rarefatta dei dialoghi con i corni. E questo di unire la viola da gamba o il violoncello solista con pochi archi e i due corni era una caratteristica delle serenate di fine Settecento, utilizzato da Haydn nei pezzi a camera col bariton, ma anche da molti altri compositori meno noti nel nord Europa e in Inghilterra fino veramente agli anni 40 dell'Ottocento. Ci sono brani con questa formazione con la viola da gamba solista ed è un colore veramente molto particolare, molto notturno appunto con i corni. Ma qui è bellissimo perché si instaura veramente una prospettiva multiprospettica, direi, nel senso che sono veramente tanti piani, quello del solista classico che suona il solo virtuoso contrapposto al tutti l'orchestra, ma poi improvvisamente ci sono dei momenti in cui l'autore ci trasporta in una dimensione totalmente cameristica e per alcune righe ci si dimentica di essere in un concerto con l'orchestra e appunto c'è un suono da serenata. La seconda volta che dirigo questo concerto, non lo suonerò io, lo suona Emmanuel Balsà. Sono rimasto veramente stupito anche qui dalla complessità della composizione e della struttura.
Paolo Scarnecchia, ci sarebbe sicuramente, immagino, molto altro da raccontare, ma ahimè dobbiamo avviarci verso la conclusione di questo tuo bellissimo e interessantissimo reportage dedicato al Festival Potsdam Sans Souci.
Beh, direi a questo punto di ascoltare un brevissimo commento della direttrice di questo festival, Dorothee Oberlinger, eccellente flautista, straordinaria musicista, che riassume in pochissime parole l'esperienza e l'atmosfera nella quale si è svolta questa edizione.
È stato molto bello veder crescere nel corso di 17 giorni la vera atmosfera del festival, tra il pubblico che è stato coinvolto divenendo entusiasta concerto dopo concerto. E anche il rapporto e la comunicazione tra gli artisti e gli spettatori. Come direttrice artistica ho ricevuto molti commenti positivi. Quando abbiamo iniziato a lavorare alla preparazione del festival, a partire dal tema In amicizia, all'inizio ci siamo detti non sarà così facile realizzare un programma logico su questo tema. Ma alla fine si potrebbe dire che sarebbe bello farne un secondo festival, perché è un tema talmente bello e ha così tante connotazioni. So many
connotations. E questa era la voce della direttrice artistica del Festival di Potsdam Sans Souci, Dorothee Oberlinger. Ci avviamo quindi alla conclusione, lo dicevamo poco fa, Paolo Scarnecchia, di cose da raccontare sicuramente ce ne sono tante altre. Allora io approfitto per rimandare ai nostri ascoltatori a 8 brevi podcast che tu hai realizzato per il Giornale della Musica, che sono liberamente accessibili, li potete trovare singolarmente nella sezione articoli del sito della rivista online, ma sono anche riuniti in una playlist nell'articolo di resoconto del festival stesso, articolo che è intitolato Il suono dell'amicizia del Festival di Potsdam 2003. Paolo Scarnecchia, grazie tanto. Ci lasci con un ultimo ascolto?
Sì, ma prima devo ringraziare sia te, Claudio, per la cura di questo reportage, che l'emittente Deutschlandfunk per gli estratti dal concerto del sonar parlante che abbiamo sentito nella seconda parte di questo racconto. E poi naturalmente Dorothee Oberlinger e anche Nicola Oberlinger. E infine Unimed, Unione delle Università del Mediterraneo. Allora, vi propongo le ultime note di chiusura del festival che si sono ascoltate dal palco costruito sulla grande scalinata del castello dell'Orangerie nel parco di Sanssouci. Si tratta del concerto presentato dall'orchestra Les Épopées diretta da Stéphane Fugier, che ha visto protagoniste due eccellenti voci, quelle di Claire Le Filiatre e Marie Perbost, che hanno intonato arie legate al repertorio di due grandi cantanti del passato, amiche forse, ma certamente rivali, ossia Faustina Bordoni e Francesca Cuzzoni, attive anche a Londra all'epoca di Handel e Bononcini. Bordoni, Le Filiatre e Cuzzoni, Perbost. E dunque, a proposito di Handel, ascoltiamo l'ultima aria che hanno intonato alla fine del concerto dall'opera Alessandro, Placa l'alma.
Paolo Scarnecchia, grazie tanto. Ricordo ai nostri ascoltatori che potrete, se lo volete, riascoltare il reportage sul Festival di Potsdam Sanssouci sul nostro sito internet. Grazie ancora, Paolo Scarnecchia, e a presto.
A presto.